Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guang Dianhai, di San Guangbo.
Do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi ci occuperemo della settimana della cultura scientifica e tecnologica che si apre a Napoli con il contributo in voce di Vittorio Silvestrini, presidente di Città della Scienza. Alberto Oliverio, docente di psicologia alla Sapienza di Roma, ci parlerà invece della sindrome da sovraesposizione alle nuove tecnologie a cui sono sempre di più esposti i nostri giovani. Avremo poi il consueto angolino con le notizie dal mondo delle comunicazioni. Prima però vi ricordo che il nostro sito web è www.radiomagazine.net e buon ascolto a tutti! Numerose le manifestazioni e gli eventi per la settimana della cultura scientifica e tecnologica quest'anno alla sua 14ª edizione e in calendario dal 22 al 28 marzo prossimo. La scuola apre di nuovo le porte ai cittadini e al mondo della cultura per discutere insieme sul ruolo che scienza e tecnologia svolgono nella nostra vita quotidiana e per costruire una rete di azioni, convegni, seminari, mostre, laboratori. Al centro di questa edizione la riflessione comune sui problemi e le prospettive degli importanti cambiamenti climatici del pianeta, dell'uso dell'energia e dell'importanza del risparmio energetico nella società moderna, dell'allungamento della vita umana nel nostro paese. Anche quest'anno Città della Scienza coordinerà la manifestazione. A Napoli, con una nuova edizione dell'Expo della Scienza, Città della Scienza si animerà per tutta la durata della settimana di un programma di eventi presentati, organizzati e gestiti da gli studenti per gli studenti. Interessante parentesi anche a Benevento, dove la settimana della cultura scientifica e della creatività è arrivata alla 6ª edizione locale, dove l'Expo invaderà creativamente piazze, strade ed edifici pubblici del centro storico. La cultura scientifica viene egregiamente celebrata tutto l'anno dalla Città della Scienza nell'area dell'ex stabilimento siderurgico di Bagnoli. Si tratta di un museo dedicato alla scienza in tutte le sue forme espressive, un museo che ha visto il battesimo del fuoco attraverso le visite del presidente Ciampi. Certo non tutti sanno che gli interni della popolare soap opera Un posto al sole e vengono girate a Città della Scienza, un complesso che si sta dotando di formidabili aree per congressi e convegni. Proprio di recente la struttura ha accolto gli stati generali dei Democratici di Sinistra, con la partecipazione di Fassino, Veltroni, Bassanino, Del Turco, Bassolino e Iervolino. È un'area importante che raccoglie l'attenzione dei politici per la grande opera di riqualificazione in atto che vedrà l'intera area di Bagnoli restituita al turismo di Napoli. Già adesso Città della Scienza, inquadrato come un grande laboratorio di scienze, viene visitato da scolaresche di tutta Italia, dove non manca un'area dedicata agli esperimenti di Marconi e alle radiotrasmissioni. Come si celebrerà la settimana della cultura scientifica a Città della Scienza? Risponde il presidente della Fondazione IDIS, Vittorio Silvestrini.
Ma diciamo, per noi la settimana della cultura scientifica dura tutto l'anno e quindi contiamo semplicemente di intensificare le nostre attività usuali e questo è già quanto serve per dare la dovuta attenzione a questa settimana. Specificamente per la settimana noi semplicemente mettiamo le nostre strutture di servizio a disposizione di tutte le realtà napoletane che aprono i loro battenti ai visitatori. Diciamo, le nostre attività ordinarie sono attività di diffusione della cultura scientifica, quindi naturalmente ci troviamo a Città della Scienza, cioè una struttura dove la diffusione della cultura scientifica viene fatta giornalmente tutto l'anno. Abbiamo attività di conferenze, attività di divulgazione, visite guidate alle nostre strutture espositive di Città della Scienza, abbiamo convenzioni fatte con altre regioni italiane in modo che le nostre strutture vengano visitate non solo dai ragazzi della regione, ma anche da ragazzi provenienti da tutto il paese. Abbiamo anche convenzioni con strutture gemelle all'estero e quindi diciamo siamo oggi più che mai al centro di un'attività di diffusione della cultura scientifica che trova nel momento della settimana soltanto una maggiore temporanea enfasi.
Fin qui Vittorio Silvestrini, presidente della Fondazione IDIS, a Città della Scienza di Napoli, sulla settimana della cultura scientifica e tecnologica che si terrà dal 22 al 28 marzo prossimo. E in tale ambito segnaliamo dal 26 al 28 marzo alla Mostra d'Oltremare di Napoli la rassegna Menti a Contatto in collaborazione con SMAU di Milano, e dove verranno messi in controluce numerosi aspetti relativi al mondo dell'informatica e comunicazione. La manifestazione si articolerà secondo le seguenti aree espositive: business, consumer, soluzioni e-government, ICT, shop, global security. SMAU Menti a Contatto 2004 risponde all'esigenza di favorire un più stretto legame e un più immediato confronto tra pubblica amministrazione, imprenditori e management aziendali, finalizzata all'ottimizzazione dei processi di comunicazione. Oggi il nostro ospite è Alberto Oliverio, incontrato durante la presentazione del rapporto sulla penetrazione delle nuove tecnologie nelle famiglie italiane e realizzato da Federcomin per Confindustria. Oliverio ha lavorato in numerosi istituti di ricerca italiani e stranieri, tra cui il Karolinska Institute di Stoccolma, il Brown Research Institute di Los Angeles, il Jackson Laboratory del Maine, l'Università di Sassari e l'Istituto di Psicologia e Psicofarmacologia del Consiglio Nazionale di Ricerca a Roma, che attualmente dirige. Inoltre è professore ordinario di psicobiologia nell'Università di Roma La Sapienza. Oliverio fa parte del comitato editoriale di diverse riviste scientifiche, è stato socio fondatore della Società Italiana di Etologia e della Società Italiana di Neuroscienze, organizza e partecipa a congressi nel campo delle neuroscienze e conferenze centrate sul tema dei rapporti tra biologia, neuroscienze e società, patrocinata dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, dalla Comunità Economica Europea e altre organizzazioni. Infine collabora con il Corriere della Sera e con il Messaggero. In Giappone esiste il fenomeno del oikikomori, giovani chiusi in casa davanti ai computer, schiavi delle nuove tecnologie. In che modo possiamo proteggere i nostri giovani da una sovraesposizione al computer e a internet? Sentiamo appunto Alberto Oliverio.
Ma penso che, diciamo, in Giappone è una cultura diversa in cui c'è una tendenza a volte un po' ossessiva, diciamo, a migliorare se stessi e quindi anche ad utilizzare internet in modo diverso. Quella di cui si parla è una forma di dipendenza che anche nel nostro paese esiste, perché a volte si passano ore nel chatting o nella diciamo consultazione della rete e via dicendo. Dipende dall'età, nei più giovani devono essere i genitori a porre un filtro, non un filtro diciamo che blocchi alcuni siti, a porre un filtro nel tempo che si dedica all'utilizzo della rete.
Addirittura ci sono dei mezzi come la televisione che possono guastare la pace familiare o no?
Beh sì, certo, diciamo.
Oltre che suscitare discussione.
Sì, certo, se uno vuol vedere un programma o un altro, questo c'è sempre stato, diciamo, però penso che per un ragazzino è che è importante che abbia delle attività che sono più consone alla sua età, cioè quelle di fare esperienze in modo diretto, di giocare, di fare degli sport, insomma, altrimenti si favorisce una eccessiva passività e anche un po' di isolamento, anche se andando in rete ovviamente si può chattare con altri.
Ecco, per anni possedere una moto, una macchina nuova, un telefonino ha rappresentato un segno di realizzazione, uno status symbol, ma ci sono anche talune persone e famiglie che riempiono le loro case con DVD, videoregistratori, un televisore in ogni camera, insomma spese folli da portarli all'indebitamento. Come possiamo definire questo fenomeno?
Ma possono essere status symbol, tipo il televisore oltrepiatto, indubbiamente forse una resa superiore a quello tradizionale, però insomma non è una necessità assoluta, anche se i fabbricanti di televisori ultrapiatti non sarebbero entusiasti, però penso che a volte rappresentano veri e propri status symbol, un po' come negli anni, all'inizio degli anni 60 così, o quando è stato diciamo introdotto nel mercato al televisore al colori, no? Spesso erano a volte persone che non avevano un reddito molto elevato le prime a volersi dotare di queste tecnologie, proprio in quanto diventavano una specie di status symbol.
Ecco, il rapporto di Federcomin di Confindustria dice che nelle famiglie italiane sta aumentando la spesa dedicata alle nuove tecnologie. Come valuta questo rapporto e come spiega questo fenomeno?
È un rapporto interessante che diciamo sfata alcuni luoghi comuni, per esempio una forte differenza tra nord e sud che in linea di massima non esiste, una differenza tra maschi e femmine che in linea di massima non esiste, soprattutto tra i giovani, insomma, nell'uso di queste tecnologie. Fa vedere appunto come anche forse alcune di queste tecnologie possano avere un forte decollo e poi ripiegare, per esempio tipo le videocamere a favore di altre tecnologie, per esempio le macchine digitali. Certo, anche dal punto di vista economico non c'è spazio per tutti, quindi si capisce diciamo che uno debba fare delle scelte e delle opzioni, però il rapporto indica questo progressivo aumento della informatizzazione domestica e indica anche un problema che è quello forse dello scarso uso delle persone mature e degli anziani che hanno problemi o ritengono di avere problemi nel loro utilizzo. A volte non ne vedono nemmeno i vantaggi, se possono averne dei vantaggi penso che lo utilizzerebbero.
Fin qui Alberto Oliverio, professore ordinario di psicobiologia nell'Università di Roma La Sapienza.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Un nuovo iPhone alla vigilia della prima udienza in tribunale. Apple sfida l'FBI e lancia il nuovo iPhone 6 con schermo da 4 pollici a 24 ore dal primo faccia a faccia con le autorità americane sullo sblocco dell'iPhone del killer di San Bernardino. L'evento Apple si terrà lunedì a Cupertino e potrebbe rappresentare una nuova occasione per l'amministratore delegato Tim Cook per attaccare il governo e la sua richiesta che mette a rischio milioni di persone. Martedì invece l'appuntamento è in tribunale alla Corte federale di Riverside in California alle 13.00 ore locali. Apple e l'FBI si troveranno per la prima volta faccia a faccia dopo mesi di attacchi a distanza. Apple lunedì presenterà anche un nuovo iPad Pro da 9,7 pollici e nuovi cinturini per l'Apple Watch. Le novità arrivano mentre i timori sulle vendite di iPhone rientrano. Gli analisti ritengono infatti che nel trimestre le vendite di iPhone siano superiori alle attese. Una previsione che ha spinto al rialzo nelle ultime sedute il titolo Apple, dopo essere scesi del 19% fra novembre e la fine di febbraio. L'account Instagram di Papa Francesco, @franciscus, è stato inaugurato alle 12 di oggi e ha già ottenuto diverse migliaia di follower da subito. La prima foto postata ritrae Papa Francesco inginocchiato in preghiera e quando è uscita i seguaci erano circa 12.000. Inizia un nuovo cammino in Instagram per percorrere con voi la via della misericordia e della tenerezza di Dio. Questo è il tweet sull'account del Papa, @pontifex, che annuncia lo sbarco sull'app. Non solo una fine ma un parco dell'innovazione dove trovano posto droni e robot, domotica, stampa 3D e manifattura digitale. Nati non nei laboratori di grandi compagnie ma nei piccoli laboratori dove un esercito di creativi italiani ed europei realizzano la propria visione del futuro, il Maker Faire, fiera degli artigiani digitali, torna per la quarta volta nella capitale e quest'anno s'allarga, dopo l'Auditorium Parco della Musica e la Sapienza. L'edizione 2016 Decalitri 14 al 16 ottobre occuperà la Fiera di Roma, oltre 100.000 metri quadrati a disposizione di makers e visitatori, presentata al Ministero dell'Istruzione. La manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Roma tende la mano al mondo della scuola. La Call for Schools chiama gli istituti di secondo grado nazionali ed europei a presentare entro il 20 maggio i propri progetti, ne saranno selezionati 55, che saranno esposti alla fiera in un'area dedicata alla scuola. Siamo felici che l'innovazione sia nella casa della scuola e della formazione continua, ha detto il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, ricordando i 28 milioni annunciati l'altro ieri per dotare un terzo delle scuole elementari e medie italiane di Fab Lab con stampanti 3D, kit per la robotica e per la programmazione informatica. A questi, ha annunciato, si aggiungeranno 40 milioni di fondi strutturali che arriveranno dal PON. Altra chiamata è la Call for Big Bang Projects, che invita i maker a sfruttare il grande spazio espositivo per costruire pezzi interi della fiera, allestimenti, attrazioni, mostre, piste e voliere per droni. Il Maker Faire, con i suoi 600 espositori, sarà un grande un parco tematico dove divertirsi e vedere il futuro, ha detto Riccardo Luna, curatore della fiera e digital champion del governo Renzi. Novità di quest'anno saranno una serie di eventi in Italia e UE di avvicinamento alla fiera, tra questi l'European Maker Week, settimana europea dei maker che si celebrerà nei 28 paesi con eventi in scuole, aziende e mini fiere, ha spiegato Massimo Banzi, curatore della fiera e cofondatore di Arduino. Mark Zuckerberg fa jogging su piazza Tiananmen, bello essere ancora qui, su internet critiche, lausi e sfottò Mark Zuckerberg, MR Facebook sfreccia su piazza Tiananmen a Pechino. La foto postata sul suo social network lo ritrae davanti alla porta della città proibita dove c'è il ritratto di Mao, mentre con altre 5 persone impegnato nella corsetta del mattino. E bello essere di nuovo a Pechino, scrive, ho cominciato la mia visita con una corsa attraverso piazza Tiananmen oltre la città proibita e fino al Tempio del Paradiso. Questo segna le 100 miglia in un anno di corsa, grazie a tutti quelli che hanno corso con me sia di persona sia intorno al mondo, la popolarità di Zuckerberg è ben nota in Cina. Nonostante Facebook sia al bando, oltre ad aver sposato Priscilla Wang, di origine cinese, la sua conoscenza del mandarino è comprovata. La performance di Zuckerberg a Pechino per partecipare a un forum e incontrare alcuni leader cinesi è diventata virale sui social network locali e non solo, tra apprezzamenti, critiche e sfottò.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.